Rieccoci, 14.07 di lunedì 28 novembre 2022, ancora Maracanà su TMV Radio, continuate a scrivere al 331-8200-213, i vostri messaggi non cadranno inascoltati, anche perché ad ascoltarli, rispondere a quelli e lanciare invettive mai banali a tutti gli ospiti che sono già collegati con noi, c'è adesso anche Alessandro Santarelli,
ciao,
ben trovato.
Ciao, grazie, ben trovati a tutti.
È venuto a farci compagnia in un pomeriggio che viene dopo la gara della Serbia, un paio di messaggi sono già arrivati a tema e Vlahovic. Andiamo ad introdurre però gli ospiti, perché li riportiamo direttamente all'attenzione di tutti quanti. Abbiamo ritrovato Marco Piccari, di nuovo buon pomeriggio. Sì, l'ho sentito di rimando, e accogliamo Stefano Impallomeni, buon pomeriggio Stefano.
Ciao Alessandri.
Ciao Marco.
Ciao. Perché qua andiamo o col triplo Massimo o col doppio Alessandro, in questo caso in diretta dal Qatar durante la Tancredi Challenge, 2 su 4 probabilmente, dato che c'è Corea del Sud gara in corso. Tancredi Palmeri, eccoti in cammino.
Qua dietro c'è quello che avete in sfondo, l'Education City Stadium, forse lo vedete qua dietro nella scritta rivoltata. Stiamo arrivando dopo l'autobus di raccordo da stadio a stadio con i tifosi, perché nella prima partita sono entrato da tifoso, non da accredito, non era possibile. È possibile richiedere non più di 2 accrediti per giornata.
Sì, stanno facendo la Tancredi Challenge anche quei 2 che corrono, perché ricordiamolo, a presenziare a 4 gare in un solo giorno di un mondiale. Esatto. La Challenge, quelli se ne stanno facendo un'altra di sfida. Anche se ti vedo andare a buon ritmo.
Stavano i 3.000 siepi, no? C'è un pochino di cosa strana, però. Che sta succedendo?
Suonano il clacson. Passa il Tour de France in Qatar.
Guarda, Tancredi.
C'è Stefano Impallomeni che dice di valutare poi il ritmo e la distanza per arrivare in fondo alla maratona, che ricordiamolo termina stasera alle 20. Non so se l'hai sentito, ha detto riguardati. È il sesto mondiale per te questo.
Non c'è alternativa, c'è solo un'ora tra una partita e l'altra, quindi non c'è alternativa. Io non so cosa sta succedendo qua, c'è un assembramento che non ho mai visto. No, c'è una situazione strana però, attenzione, no. No, la situazione questa non è molto calma, aspetta un attimo.
Alessandro, scusami.
Sì.
Tancredi ci sente, mi senti Tancredi? Volevo sapere io...
C'è una rissa, state vedendo?
Sì, guarda, vediamo delle persone allontanarsi. C'è uno con la maglia di Leslie.
Non lo so, c'è qualcuno là in mezzo, non capisco cosa sta succedendo. Excuse me, what's happening? Ticket? Capito. Davano dei biglietti gratis per guardare la partita, e quindi si è creato un assembramento pazzesco. Per cui, mamma mia.
Magarinaggio al contrario, li mettono gratis i biglietti.
No, ma magarinaggio no.
Al contrario.
Magarinaggio no, perché fondamentalmente quello che succede è quando si rendono conto che ci sono degli spazi,
dei vuoti, e come capitava nei secondi tempi, lo ricorderanno Marco Piccari, Stefano Impallomeni, pure Alessandro Santarelli, qua in Italia al secondo tempo si aprivano i cancelli e si riempiva lo stadio con chi era rimasto fuori.
Sì,
Alessandro, non so se Tancredi mi sente, però sono curioso di sapere le distanze tra una città e l'altra.
Le distanze, allora, non è tra una città e l'altra, tra uno stadio e l'altro. L'unico stadio che è davvero distante è l'Albaid Stadium, quello che è della partita inaugurale di ieri sera Spagna-Germania. Quello, diciamo, è l'unico davvero distante, che è in mezzo al deserto ed è distante, quanto sarà? 60 chilometri, forse anche qualcosa in più, dalla città. Poi per il resto, nel raggio di 50 chilometri, ci sono tutti e 7 gli altri stadi. Però uno dice, allora è facile che challenge.
È strepitosa.
Uno dice, allora è facile che challenge. Però c'è un'ora tra una partita e l'altra. E io mi sono imposto di uscire, con un'unica regola, di uscire dallo stadio solo al fischio finale. Quindi
io te l'avevo detto, fai un po' di corsa quest'anno prima del mondiale, non mi hai dato retta, vedi?
Non hai torto, però io aspetto sempre.
Ma ho perso già 5 kg, sei in una forma, dai.
Per fare la dieta, non lo so, secondo te sono più magro, Stefano? Tu mi vedi, sono più magro.
Hai perso più chili di Lukaku,
ma
Tancredi.
Sì, dai, la grande, importante è mangiare poco e spesso, dai, Tancredi, lo sai, ne parli ai mondiali, soprattutto come lo fai tu, c'è gente che sta ferma e invece tutti sullo spesso, sempre in movimento, sullo spesso, sempre sulla notizia, bravo.
Sullo spesso purtroppo non riesco ad adempiere sullo spesso, però ecco, la cosa è che c'è da un'ora tra una partita e l'altra, ecco, ovviamente c'è il traffico di uscita da uno stadio, il traffico di entrata in uno stadio, il traffico di Doha, che è abbastanza clamoroso, tuttavia le distanze appunto sono ragionevoli, però vedete l'autobus stadium to stadium mi ha scaricato un chilometro, ci ha scaricato un chilometro fa, e io sto ancora cammina, perché... perché
compagnia noi, dai.
Un conto è dove ci scaricano, un conto è per arrivare allo stadio, poi ci sono i controlli, poi... Insomma, è lunga, è una challenge, per me non c'è riuscito nessuno.
Tancredi, a proposito di challenge, ne ha proposta una la Serbia, che è come inventare un nuovo modo di suicidarsi all'interno di un mondiale edizione Qatar 2022. Come l'hai vista dallo stadio Camerun-Serbia? Sul 3-1 pensavi che fosse finita?
A voglia, scambiavo messaggi con amici e colleghi e riflettevamo forse qua finisce male, cioè nel senso 4, 5, 6... E penso l'abbiate pensato anche voi a casa. E invece
Milenkovic ha fatto un disastro, ragazzi. Faceva il fuorigioco da solo, dai, disastro proprio.
Due gol gli si possono addossare a Milenkovic. Certo,
ma sì, ma ha fatto una partita inguardabile.
Però poi dal campo è uscito Milinkovic. Scusate l'allitterazione. Volevo riportarvela questa. Perché...
Sbaglia anche Dragan Stojkovic, che ha la classica maledizione del numero 10. Poi puoi dire, tra di noi Stefano è quello che ha giocato. Però il numero 10 è sempre condannato, i numeri 10 quelli veri, è sempre condannato alla giocata.
Santarelli,
cioè, schiavo di se stesso.
Presente.
Santarelli, fai preparare l'assegno pesante dalla Juve.
Io ti stupirò, ma per esempio...
Esce Milinkovic-Savic a 15 dalla fine, che già... 3-3, quindi c'è alla fine Milinkovic-Savic, per come la vedo io, migliore in campo fino a quel momento, e non metti mai Vlahovic. Cioè tu mi stai dicendo, dei 16 giocatori con cui ti sei giocata la partita contro il Camerun, non ci può stare Vlahovic?
Ma non sta bene Vlahovic, dai, su.
Cosa porta in serbo questo gennaio per la Juventus? Verrebbe da dire, ne vogliono comprare uno all'anno,
lo
Alessandro.
Lo stanno preparando per gennaio.
No, io credo che il problema serio della Juventus in questo momento, al di là di Milinkovic, se la Juve lo prenderà o meno, tra l'altro dicevo, ti stupirò Marco, ma proprio la settimana scorsa abbiamo parlato con i tifosi della Radio Bianconera e più del 50% non farebbe l'investimento su Milinkovic, che per me è una follia, perché io mi in cui ce
la
prenderei.
Ma tu devi però devi intervenire su queste
no,
cose.
No, io sono intervenuto perché per me Milinkovic è il centrocampista più forte che c'è in Italia, ma i tifosi della Juve non farebbero quel tipo di investimento per la scarsa esperienza europea, e poi è vero,
scottati
ha giocato 8 partite.
Dal caso Vlahovic, secondo te?
Vlahovic. Però dicevo, secondo me il problema della Juve in questo momento è sempre in Serbia, cioè nella nazionale serbia si chiama Dusan Vlahovic, perché lui. Il fatto che oggi non abbia giocato neppure un minuto mi fa pensare che il problema pubalgia sia un problema molto serio.
Ma la pubalgia è una cosa seria, ragazzi.
E qui Stefano ci può aiutare, sappiamo che come estrema razio se non guarisci ti devi operare. Operare vuol dire perdere 3-4 mesi. Nella Juve, se vi ricordate, si operò Quadrado di pubalgia e perse 4 mesi. Quindi io credo che il problema vero della Juve oggi sia lì, capire cos'è realmente.
Avevano riscattato Morata.
No, ci scrivono il 3-4-9 finale, no. Un altro Piontek questo Vlahovic. Stefano e Pallomeni, c'è questo rischio?
Vabbè, ma adesso non esageriamo. Non sta bene, ragazzi.
Piontek aveva fatto un sacco di gol e poi ha smesso pure lui.
La pubalgia è una brutta bestia, speriamo insomma che possa rientrare questa cosa, perché se si dovesse operare poi è un punto interrogativo, la ripresa, tante cose, poi lui è un giocatore ancora che deve formarsi, deve completarsi, però oggi sono d'accordo con Marco e con Tancredi, Pixi, come battezzato Stojkovic, ma che ha fatto, dai, su, ma no. Ma che fai? Lì devi portare a casa il risultato, invece c'è stata un po' di presunzione, capita, però peccato per la Serbia, adesso deve sperare nella ginga brasiliana, se no ciao, peccato.
Qui ci scrivono tutti quanti però su Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, tanti messaggi, e ci dicono: una squadra pessima come l'Argentina, dove solo Messi si innalza, non lo mette mai in condizione di poter fare bene. Non gli è arrivato un passaggio degno in nessuna delle due partite.
Quel gol ha fatto Maradona,
però ci dicono anche di non nominare più Maradona e confrontarlo, perché è un peccato mortale.
Lui indica il cielo, dice grazie Diego, perché non sapevo che fare. Ha battuto una punizione che neanche ha battuto 5 punizioni, una cosa, tutto spento, era tutto finito. Lì Maradona l'ha risollevato, dice, tira in porta, boom.
Chiamate a Dani
ed è rinato, dai su. Mo adesso tutti Messi è fortissimo, ma sta facendo, dai, sta giocando sotto l'ombra.
Domenico,
no.
Se si sente a Dani, fai una polemica.
Ma che me frega a me, ma non me ne frega niente.
Che ne pensi? Fossi stato in Bizzotto, che avresti fatto?
A Dani lo rispetto perché è un competente. Adesso non sono d'accordo nemmeno con questo linciaggio. Poi è sempre stato così. Poi vabbè, ho piacere o meno, ma io dico: Messi è un grandissimo fuori classe, eccetera, eccetera, ma sta giocando non da Messi.
Vero.
Quel gol l'ha fatto Maradona. Capisci? Gli ho detto, vabbè, Diego dall'alto, gli ho detto, dai, tira in porta. Ma come batti queste punizioni? Ma ha battuto una punizione incredibile.
Sembrava una trasformazione
regbistica.
Sì, sì,
che non parlava il Rosarino lì in quel momento.
Ah, ok. Infatti c'è qualcuno così, che si è schierato comunque. Perché poi, ragazzi, c'è anche il problema dell'effetto contrario. Vi sembra normale la non imparzialità di Adani con la bandiera dell'Argentina e quelle delle cronache esagerate? Ci dicono: tifo contro l'Argentina come tanti altri cittadini che usufruiscono del servizio a pagamento obbligatorio della RAI. Strano a dirsi, perché gli italiani sembravano essersi schierati con l'Argentina.
Il problema è uno, ne parlavo stamani a Rotocalcio col direttore Paola, qui si sta parlando più di Adani che non del campo, e lui ha vinto, cioè oggi ha vinto Adani, oggi ha vinto
come
Adani,
Mourinho con Carter,
per quanto mi riguarda, purtroppo, perché si parla di lui, si parla invece del campo, e questo è folle.
Sì, sì. Ma chi vi ha deluso di
però
più
succede,
come
scusate, cazzo. Adesso non è voglio difendere Adani, però succede, per esempio, vi segnalo Tancredi, che poi è un grandissimo conoscitore di tutti i colleghi, delle, c'è un certo Alberto Kesman che in Uruguay, però certamente parla dell'Uruguay, non parla, che ne so, ai gol dell'Italia oppure degli altri, delle altre nazionali, sì, però diventano dei personaggi, no?
Guarda Stefano,
Alberto Kesman, vi invito a seguirlo, che è uno spettacolo, ragazzi.
È telecronista o commentatore tecnico?
Stefano, sembra che ci siamo
messi d'accordo. No, però per dire, ci sono,
tre giorni fa
il mondiale, adesso lui ha sbloccato,
ragazzi,
vabbè.
Credi, eccoti.
Sì, sembra che ci siamo messi d'accordo, Stefano. Tre giorni fa o quattro, ho fatto un servizio per Sport Italia, ero a Uruguay, Corea del Sud. Ero seduto accanto ai ragazzi della Radio Nazionale Uruguayana, con cui siamo amici, siamo andati in diretta con loro negli ultimi due mondiali, ed ero seduto accanto a loro, però non mi era capitato di essermi mai accanto a loro in tribuna. In questo caso non era Alberto Kesman, ma era Alvaro González. Ho fatto la ripresa di lui che fa la radiocronaca di 20 secondi di Uruguay-Corea. Il punto è che quel momento in cui lui fa la radiocronaca sono dei normalissimi passaggi laterali in difesa, garbage time praticamente, quando uno temporeggia se la passa in orizzontale in difesa, ma la radiocronaca è assolutamente travolgente. E quello,
ma poi scusami Tancredi, passerà la storia quando lui snocciola tutti i nomi della Corea del Sud. A un certo punto, dopo aver detto gli 11, poi Marco pure insomma ha fatto tante delle cronache, sai che cosa fa? A un certo punto fa una pausa e dice: è più facile dare un bacio sulla lingua a una tigre che dire tutti i nomi della Corea del Sud. E
provato,
dice: repito, e dice di nuovo: 11 della Corea del Sud.
Grande, numero uno. Proprio numero uno. Grazie,
ragazzi, io con le lacrime sono stato. Ecco, queste sono le cose divertenti del mondiale. Poi, vabbè, Adani ha fatto quello che ha fatto, ma è un appassionato, non si può dire che non sia un competente, perché sta tutto pure sul nome pure. Secondo me, ecco, una cosa grave è che ha omesso il nome della zia, dei cugini di Messi. Questo
anche nominato,
ragazzi, è una cosa impressionante. Poi, che te devo dire, può dar fastidio, certamente non è stata la cosa.
Ci scrivono no al politicamente corretto, si allineano con i pallomeni.
Soprattutto nel servizio pubblico non ci siamo abituati, quindi è un elemento di rottura, fa discutere. È diventato notizia, sono d'accordo con il direttore De Paolo, non possiamo parlare di lui, dobbiamo parlare del mondiale.
Ma chi vi ha deluso di più come calciatore? Me lo dite uno ad oggi, chi è il giocatore che proprio vi ha deluso?
Abbiamo messo Lautaro, Müller, Kane e De Bruyne.
Ma non dare indicazioni, fai scegliere
da
loro.
Potete pure scegliere da solo.
Marco, tu ogni volta ci metti in difficoltà, insomma, è un mondiale piatto. Adesso siamo alla 30ª partita, abbiamo soltanto una qualificata la Francia, due eliminate il Qatar e il Canada.
Io dico De Bruyne, da uno come lui,
insomma, c'è un appiattimento, siamo tutti assomigliano quasi a tutti, non c'è mai un giocatore che fa la differenza. Io ho visto Mappé, cioè, se io mi devo vedere un giocatore, vedo questo che dice, mo, vediamo che fa, perché sta proprio su un altro livello, proprio di tutto. Poi il resto ti sta deludendo. Io ti devo dire la verità, ho preso una toppa clamorosa fino adesso e faccio ammenda. De Ketelaere è una delusione impressionante. Cioè,
mamma mia.
No, veramente, non... si sta perdendo sto ragazzo, e io pensavo che potesse essere un grandissimo giocatore, potenzialmente, invece nel Milan, nel Belgio, ha perso il Pobu, un casino, speriamo che si riprenda, ecco, che ti devo dire, la delusione è lui.
Delusione dei
Gli altri?
Alessandro?
Ma io sono d'accordo, De Bruyne, un po' tutto il Belgio, ma De Bruyne mi ha deluso molto.
De Bruyne le fa differenza, Ale,
sì.
Tu.
Sì, sono d'accordo. Ma il Brasile purtroppo, il Belgio è una di quelle mezze nazionali che devono spaccare sempre il mondo e poi non arrivano da nessuna parte. Così storicamente, un po' come era un tempo l'ex Jugoslavia, noi che siamo un po' anziani. Grandi campioni, ma quando li mette insieme è poca roba.
Tancredi Palmieri, la grande delusione di questo mondiale per adesso e di quello che abbiamo visto? Eccoci.
Lì attaccato.
No, è lì.
È al bagno.
Lo sta?
Sì, è al bagno.
Ok, dai, glielo richiediamo dopo. Abbiamo degli audio da cui ripartire, Maglioca ce ne fa sentire uno.
Grazie. Buongiorno, ciao. Ragazzi, Pedro da Caserta. Allora, ciao. Vorrei chiedere una cosa. Non voglio fare tante polemiche, vorrei solo chiedere, ma secondo voi non è giusto
Ghana in vantaggio
la telecronaca,
sì.
Il modo di tifare di Leila Dani per l'Argentina nei confronti di una tifa del cittadino che comunque segue il mondiale sulla Rai?
Lo vedi?
Perché io ho visto il gioco sbagliato, ma mi è sembrato esagerato il colpo di genio, il grande più grande giocatore, così e colà, e poi vederlo con la bandierina dell'Argentina a me ha dato fastidio. Un saluto,
Pedro. C'è da dirlo, prima che commentiate il suo messaggio audio, ci aveva già scritto quando avevamo identificato l'Argentina tra le favorite, dicendo ma che cosa l'Argentina più del Brasile e dell'Inghilterra, e c'era divisa in moduli. È però l'esempio di un ascoltatore brasiliano che guarda
ieri
sulla
sera,
Rai, e dice ma è la cronaca
ieri
italiana.
Sera c'è stata, secondo me, una telecronaca perfetta, come piace a me, fatta da Alberto Rimedio e da Alberto Di Gennaro. Perfetta, cioè non si può fare così.
Dici ci devi mettere
ieri
forza...
sera, secondo me è stata l'esempio classico. Poi ha ragione anche Stefano, c'è chi vuol diventare protagonista, chi magari vuole andare oltre, no, lo spettacolo che c'è in campo, perché ci sono anche i nostri colleghi che lo fanno e lo sappiamo. Però la telecronaca di ieri per me è la telecronaca perfetta.
Oh, questo era il punto di Santarelli, vi siete già espressi. Ecco, ma quello che volevo chiedervi è un mondiale che guardano gli italiani, ma guardano pure cittadini stranieri. Mettiamoci nei panni di un messicano, di un brasiliano che ti fa contro l'Argentina e mette su Rai 1. Che pensa, secondo Stefano Impallomeni? Perché io, per esempio, guarda, ti chiedo una cosa. Ne ho una, la fidanzata di mio fratello viene da lì.
Ma a noi non ce ne frega niente questo.
Ma dice, voi in Italia fate il tifo per l'Argentina perché ci sono tanti giocatori argentini. Io ho detto, no, guarda, è il telecronista.
Sperando di non parlare più di questa cosa, perché c'ha ragione Marco.
Basta.
Voglio dire, lui ha sbagliato, ha esagerato, è andato fuori di te, non lo so, forse c'ha il poster di Messi a casa, è stata una cosa abbastanza anche infantile, lui ha sbagliato.
Però dici, non ci stai a gettargli la croce addosso,
se,
dai.
Se noi vogliamo discutere la preparazione di cioè, voglio dire... No. Adani è preparato, non è che si può dire che non sia preparato sul suo. Poi può piacere, non può piacere. Ha detto Alessandro Santarè giustamente che gli piace una coppia, poi ne piace un'altra. Ma quante ne abbiamo sentite, abbiamo criticato. Poi non mi piace di criticare i colleghi o amici o che ne so. Sto giochino, ognuno fa il proprio lavoro, lo fa bene, lo fa male.
No, ma io dico solo una cosa.
Ha esagerato perché che vuol dire che ti viaggia, cioè, con sta bandiera sembrava
viene invasato, ha sbroccato, può succedere, sì, ma credo che gli abbiano detto e credo che abbia capito pure lui. Adesso però metterlo sul patibolo, di che io di
successo. Un piccolo aggiornamento, il gol è di Mohamed Salih su De Ghana, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dal compagno di squadra Jordan Ayew, si è fiondato sulla battuta, l'hanno convalidato, hanno già ripreso a giocare, quindi col Ghana in vantaggio, squadre africane che continuano a farsi sentire in maniera abbastanza forte. Abbiamo un altro audio che riguardava però il mondiale in generale, così abbandoniamo l'argomento Adani che è un po' esaurito.
Ciao, sono Andrea D'Orbino, io volevo fare una domanda un po' a tutti, chi vuol rispondere, ma questo mondiale in cui non c'è l'Italia, sicuramente noi non lo sentiamo perché l'Italia non c'è, quindi è chiaro che a livello emotivo si sente molto meno, ma non sarà anche perché si gioca d'inverno e quindi perde un po' quell'appeal che insomma ha quando comunque il mondiale si gioca d'estate, il mondiale è sinonimo sempre di caldo afoso, birre, granite, ci si ritrova nelle piazze.
Fatevene
non so cosa ne pensate, ripeto, il fatto che non ci sia l'Italia è sicuramente un dato certo e quindi non essendoci diciamo noi in prima persona sicuramente si sente meno, ma anche secondo me la stagione in cui si fa il mondiale sicuramente ha fatto sì che c'è molto meno interesse, perlomeno da parte mia. Grazie, un saluto.
E pensate, c'è un problema d'orari e del fatto che fuori faccia freddo. Ve lo chiedo, sapete perché? Perché invece ho visto un sacco di meme sui social, ma anche i social più frequentati dai giovanissimi come TikTok, che stanno tutti in classe adesso.
Si è tornati dallo smart working
col portatile, e c'è il professore che spiega e stanno tutti alle 11 di mattina a guardare le partite e dicono benedetto il mondiale al mattino d'inverno, almeno a scuola non ci annoiamo.
Sì, ma questo è un problema però.
Dici che è un problema, non era la soluzione.
Insomma, però me l'ha raccontato anche mia figlia, che in classe, tra l'altro quelli che quest'anno faranno la maturità, si guardano le partite.
Fanno il fantamondiale.
È assurdo, sì.
Gli parleranno dei Wong Chong Li quando stanno all'esame dopo.
Bravo.
Pure di temi, vedrai che usciranno comunque da delle tracce in primavera
sul
mondiale.
Comunque, sentire, a me questo mondiale all'inizio pure io avevo il dubbio del periodo e tutto, però se vi devo dire la verità, a me piace. Onestamente, al di là di tutte le polemiche che abbiamo volte diciamo messo in evidenza che quindi non ci voglio ritornare, però complessivamente a me non dispiace questo mondiale.
Poi, sono anche un po'
meglio il mondiale d'inverno che la Serie A a luglio quando si giocava con 42 gradi nel post-covid, con i giocatori post-COVID fermi in campo. Abbiamo accettato pure quello come spettacolo,
almeno
questo
alle
è molto 20, più accettabile.
La partita alle 22 è finito tutto, basta, sennò dopo quello. Le partite ti mettono e finisci le notti, i commenti.
Vabbè, Piccari, ma perché te sei anziano
perché
sei e vai a letto presto? Piccari, tu sei anziano e vai a letto presto,
perché si sveglia alle 4 e mezza del mattino per andare a correre.
Piccari, insomma, anche se si gioca alle 21 forse è un po' più consono rispetto alle
21. Ma non posso iniziare alle 21 con questi rapido recuperi, maxi finisce a l'una di notte, iniziano alle 8 proprio perché poi danno un quarto d'ora di recupero.
Bigotti, ma Tancredi l'hanno rapito, dove sta?
Era al bagno.
Ma ha avuto un momento dove stava entrando, si vedeva nella pancia dello stadio, aveva i corridoi intorno ed è caduta la linea. Lui è arrivato un po' in ritardo, poverino, si è perso l'1-0 del Ghana, però comunque la Tancredi Challenge gliela diamo comunque buona perché due terzi della partita se la vede sicuro, dato che siamo all'altezza della mezz'ora. Tra le delusioni,
bruttina
da fare.
Vai.
Voglio fare una domanda, visto che le delusioni avete parlato, ma Mbappé, chiedo a Alessandro e a Stefano, può diventare più forte di Messi, di Ronaldo, di entrambi o di nessuno dei due? Me lo dite questa cosa, perché noi stiamo vedendo un grandissimo giocatore che tra l'altro ha esordito giovanissimo con il Monaco, ha cominciato a segnare sempre, c'ha potenza fisica, c'ha tecnica, c'ha velocità, può diventare, arrivare a quel livello oppure no secondo voi?
Guarda Marco, ti rispondo in 30 secondi, secondo me sì, perché ha veramente tutto, non gli manca niente a questo ragazzo, quindi io dico di sì.
Quindi tu dici può arrivare o può superare questi due che ci hanno accompagnato per tanti anni?
Penso proprio di sì.
Stefano, secondo te ce la farà Mbappé a diventare il nuovo re del calcio dopo Messi e Ronaldo? O meglio, re del calcio può diventare meglio di loro?
La frequenza dei numeri in termini di reti eccetera eccetera, però nella continuità, nella testa, nella maturità, ha detto bene Marco, 19 anni, ha 24 anni il 20 dicembre, correggetemi se sbaglio, compirà 24 anni e stiamo parlando di un giocatore che sa far cioè sta lì e, tra pause, accelerazioni, legge la partita, è un fuoriclasse secondo me. Dopo può ereditare lo scettro, poi non ti so dire chi, se sarà all'altezza di Messi e Ronaldo, che hanno fatto la differenza per 20 anni, cioè voglio dire, non so, però ti so dire che è un giocatore straordinario. Cioè, ecco, immaginiamo Mappé brasiliano, che avremmo detto, cioè nel senso, io me lo immagino nel Brasile, c'ha, è proprio la tecnica, è brasiliano, è, cioè a tratti veramente sembra Pelé. Il gol di coscia che fa è una roba de Pelé, roba, io mi ricorda molto Pelé, non
sospensione, sì sì
sì, sì, ha proprio,
ha già vinto un mondiale, proprio, Ronaldo e Messi non l'hanno fatto tecnica. Stefano,
come,
ha già vinto un mondiale tra l'altro, lui ha già Russia 2018 e la Nations
anche
League
nel 62. Pelé si infortunò dopo essere stato protagonista giovanissimo in Svezia nel 58, e quindi potrebbe fare la doppietta. E certo, non è facile, perché poi in eliminazione diretta, ecco, il calcio è strano. Per esempio, becchi Argentina-Francia, e l'Argentina che gioca sto calcio brutto, un po' non è, ma i supplementari, una traversa, un colpo di un episodio, la roba è fuori. Cioè, il mondiale è questo, magari giochi la grande e va avanti un'altra squadra, quindi dovrebbe avere la fortuna e la squadra che tiene un rendimento importante. Però io sono d'accordo con Marco, cioè, chi può ereditare, no? chi può prendere il posto di Messi e Ronaldo, c'è Mbappé, poi se ci delude pure lui, io non vedo fuori classe. Cioè, questo calcio ci sta insegnando che c'è un'omologazione tattica e tecnica, dove alla fine la differenza la fa la fisicità, la velocità, l'intensità. Guardate tutte le squadre, anche Holland. Le più... Holland però non c'ha la nazionale.
È vero.
È fortissimo, ma c'ha la Norvegia. La Norvegia quante volte... Boh, cioè, che dov'ha?
Non un granché. Dobbiamo rinviarlo al prossimo blocco, comunque, questo argomento, come tanti altri che tra l'altro sono stati anche espressi in una marea di messaggi che devo sottoporvi. Intanto vi ritrovo tutti, a partire da Alessandro Santarelli, certo. Poi Marco Piccari, Stefano Impallomeni, c'è anche un terzo ospite che si aggiunge. Maragana si ferma per qualche minuto, restate qui su TMV Radio, torniamo subito.